Per una visione, cosa fare prima? C'è la sua parola. Credete che essa sia ispirata? Potrebbe lui aver mentito? O stava solo scherzando? Non l'ha fatto. Egli disse, il figliuolo non può fare nulla da se stesso, solo quello che vede fare al padre. Questo fa il figlio similmente. Il padre opera e io opero fino a ora. Per i giovani, Gesù vedeva una visione di quello che Dio voleva che lui facesse e lo metteva in atto nel dramma. Avreste dovuto essere con noi al tavolo da pranzo oggi a guardarlo. È accaduta la stessa cosa. Ora, notate, poi la scrittura dice che gli disse queste parole. Fra un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, cioè gli increduli. Ma voi mi vedrete perché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Ora, è vero o non è vero? Parliamone proprio e ragioniamoci tra noi. È la verità? Io è un pronome personale. Io sarò con voi, in voi, fino alla fine del mondo. Ancora un po' ed entrerà l'incredulo, il mondo della Chiesa, e non mi vedranno più, ma la Chiesa stessa, voi. Io sarò con voi, in voi, fino alla fine dell'epoca. Il mondo non è ancora giunto alla fine, così Cristo rimane lo stesso. Ora, egli disse, io sono la vite, voi siete i tralci. Ora, la vite non porta frutto da sé, purga solo i tralci, e i tralci portano frutto. Lo sapete? Beh, allora, se andaste da una vite, cosa vi aspettereste di trovare? Uva. Se andaste da una pianta di angurie, trovereste angurie, se è una pianta fertile. Se andaste da un pesco, trovereste pesche. Ma allora se Cristo è la vite e i suoi membri della Chiesa sono i tralci, cosa si dovrebbe trovare nella Chiesa? Le opere che io faccio le farete anche voi, più di questo farete, perché io vado al Padre mio. Cosa si trova quando si va in chiesa? Noi siamo i presbiteriani, noi siamo i battisti, noi siamo i pentecostali, noi abbiamo ricevuto il messaggio, abbiamo ricevuto questo. Questo non è Cristo. Cristo è amore, perché egli era Dio. Abbiate. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli quando avrete amore l'uno per l'altro. Ma noi non andremo a quella riunione. La nostra Chiesa non sta collaborando. Va bene, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà, disse Gesù. Ora notate, ora cerchiamo nella Scrittura dunque e scopriamo proprio cosa egli fece nel passato in modo che il popolo sapesse che lui era il Messia. E qualsiasi cosa abbia fatto a quel tempo per dimostrare al popolo che lui era il Messia, allora deve fare lo stesso adesso. Oppure lui non è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Ora, noi, so che noi, le nostre chiese, diciamo diversamente, perché noi abbiamo questa denominazione, abbiamo questa organizzazione benefica. Queste cose vanno bene, ma non è quello che fece Cristo e non è quello che disse di fare, per niente. Quindi, notate, torniamo indietro, stiamo leggendo in San Giovanni, torniamo al primo capitolo, siamo al dodicesimo, torniamo al primo capitolo e scopriamo il motivo per cui fece queste citazioni come le fece qui. Va bene? San Giovanni, il primo capitolo, scopriamo qui che dopo che fu battezzato e lo Spirito Santo era su di lui, che era Dio, e aveva lo Spirito senza misura. Noi lo abbiamo con misura. Ecco l'idea. Tutta l'acqua che lì fuori nell'oceano fosse lo Spirito che era in Cristo. Quello che è in noi è un cucchiaio di quell'oceano. Ma le stesse sostanze chimiche che sono in tutto l'oceano sono nel cucchiaio, solo non così tanto. Lui le aveva, tutte le acque erano in lui, e noi ne abbiamo un cucchiaio. Il suo era, egli era Dio fatto carne, ed è abitato fra noi, era Emanuele, ma noi siamo figli adottivi per sua grazia. Ora, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo nella pienezza dello Spirito Santo, dove noi riceviamo il battesimo, egli ricevette la pienezza dello Spirito Santo. Ora, noi troviamo che immediatamente il suo ministero inizia qui, in San Giovanni 1. E c'era un certo uomo che era stato salvato, e appena era stato salvato, andò a cercare suo fratello Simone e riportò suo fratello nella presenza del Signore Gesù. E quando Gesù lo vide per la prima volta, gli disse qual era il suo nome e gli disse che lo avrebbe cambiato da Simone a Pietro, Cefa. Fece così e gli disse qual era il nome di suo padre, Giona. Disse, tu, cioè il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Ora, ricordatevi, questa è la prima cosa. E Pietro era un uomo ignorante e incolto. Non aveva alcuna istruzione. Non sapeva nemmeno firmare il suo stesso nome. La Bibbia ha detto che era ignorante e incolto. Se l'istruzione gioca un ruolo così importante, che dire di questo? E a quell'uomo furono date le chiavi del regno del cielo. Dove siamo finiti con tutte le nostre scuole e cose simili? Non sto dicendo di non averle, ma state mettendo troppa enfasi sulla vostra istruzione. Questa va bene, ma non vi salverà mai. Se non fate attenzione, vi dannerà. L'istruzione è stato il più grande ostacolo che il Vangelo abbia mai avuto. Proprio così, perché la gente cerca di superare in astuzia. E il nostro casellario giudiziario, quando il capitano Al-Farrar, il capo dell'FBI dei minorenni, si è convertito nella mia riunione, ha detto, fratello Branham, la tua affermazione su questo è vera. Ti porterò proprio qui ogni caso giovanile che è accaduto negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti e tra le persone istruite. Proprio così, nel 90% sono così intelligenti che pensano di poter sbrogliarsela con la legge e cose del genere. Ecco perché si mettono nei guai e pensano, beh, abbiamo una chiesa importante, siamo un nome importante. Non è così, si deve nascere di nuovo. Senza di questo si è completamente perduti. Non importa quanto si è bravi. Caino era bravo come Abele, adorava come Abele, costruì una chiesa come Abele, fece un sacrificio come Abele, e Dio lo rifiutò perché lui non aveva la rivelazione spirituale, quel che era giusto. Gesù disse che su questa stessa rivelazione spirituale egli avrebbe edificato la sua chiesa e le porte dell'inferno non avrebbero potuto vincerla. Una rivelazione spirituale tramite lo Spirito Santo. Ora, cosa sta facendo Gesù? Sta andando dai giudei, si sta facendo conoscere. Ora, appena avvenne questo, c'era uno che si chiamava Filippo. Lui pensava che quello fosse entusiasmante, così aggirò la montagna per 15 miglia e trovò un suo amico di nome Natanaele. E Natanaele, quando lo trovò, era sotto un albero a pregare e aspettò che Natanaele finisse di pregare. E lui, forse, quando si alzò, disse, «Ciao, Filippo, contento di vederti!» Lui disse, «Vieni a vedere chi abbiamo trovato!» Tutto qui, neanche il tempo di dire come va, contento di vederti, tua moglie sta bene. Aveva un messaggio! E se la Chiesa sarà mai così entusiasta di Cristo, qualcosa accadrà. Ma abbiamo ogni genere di sociale e tutto il resto per andare avanti. Non c'è da stupirsi che stiamo morendo. Certamente. E siamo preoccupati che la Russia venga qui a fare... Non preoccupatevi di questo. Non è il pettirosso che becca la mela che la danneggia. È il verme nel torsolo che la uccide. È la nostra stessa corruzione tra di noi che ci sta uccidendo. Eravamo una vera spina dorsale cristiana di uomini e donne che prendevano posizione per Dio. Invece di andare in chiesa il mercoledì sera, rimaniamo a casa a guardare la televisione del rock and roll e Arthur Godfrey e tutte queste altre persone alla radio. E a noi piace Susi. Dimostra che amate il mondo più di quanto amiate Dio. Se il vostro cuore è per Dio, Dio viene prima ed è tutto il vostro cuore. Natanaele disse: vieni a vedere chi abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. E ora lui, posso proprio immaginare di sentirlo dire: ora aspetta un attimo Filippo, sicuramente sei andato a finire male, sei andato fuori di testa. Ti conosco che sei un uomo onesto, e qui vuoi dirmi che sei andato fuori con una cosa del genere. Beh, devi esserti fatto coinvolgere da qualche fanatismo. Sai, Filippo, se quel tizio fosse il Messia, sai dove arriverebbe? Andrebbe a Gerusalemme. Andrebbe dal sacerdote, il sommo sacerdote, direbbe: grande Caiafa, il sommo sacerdote di Dio. Sappiamo che sei l'uomo più intelligente del paese, il religioso più importante del paese, e tutti voi santi sacerdoti conoscete tutta la parola, verrebbe lì e si farebbe conoscere. Voi cattolici pensate che egli andrebbe al Vaticano. Voi presbiteriani pensate che andrebbe dal vescovo. Voi pentecostali pensate che andrebbe dal presbitero di Stato. Ma egli va da chi vuole andare. È compito suo. E lui disse: potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth. Filippo gli diede la migliore risposta che un uomo potrebbe dargli. Disse: vieni a vedere tu stesso. Ecco il modo. Non rimanete a casa a criticare. Andate a scoprirlo. Cercatelo nelle scritture. Venite a scoprirlo voi stessi. Sulla strada intorno alla montagna posso sentire Natanaele dirgli: conosci quel vecchio pescatore da cui hai comprato il pesce quella volta che non sapeva firmare la ricevuta? Sì, si è presentato davanti a lui l'altro giorno. Si chiamava Simone, sai? E lui gli ha detto come si chiamava e gli ha detto come si chiamava suo padre. Non mi sorprenderebbe se non sapesse chi sei tu. Ora Filippo, non puoi dirmi queste cose. Deciderò quando ci arriverò. Così, quando si avvicinò nella presenza di Gesù per la prima volta, Gesù si guardò intorno, disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Ora, avrebbe potuto essere un arabo, avrebbe potuto essere un greco. Tutti si vestivano uguali e sembravano uguali, di razza scura, con la barba, turbanti e abiti larghi, vesti. E oltre a questo, avrebbe potuto essere un ateo, avrebbe potuto essere un critico. Ma lui disse: sei un uomo giusto in cui non c'è frode alcuna. E lui lo guardò e disse: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Questa è la prima volta che io ti abbia mai visto, cioè che tu vedi me. Quando mi hai mai conosciuto? Egli disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vedevo. Che cosa disse quel giudeo? Ecco l'atteggiamento di un vero credente. Lo guardò, disse: tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Ma c'era chi stava vicino, i sacerdoti intelligenti. Dissero: quest'uomo è Beelzebub, è un indovino. Gesù si girò e disse questo: dite questo contro di me, il figlio dell'uomo, io vi perdonerò. Ma in altre parole, verrà un giorno in cui lo Spirito Santo verrà, e quando farà la stessa cosa, una parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. Quanti sanno che la Scrittura dice questo? Esatto. Il peccato imperdonabile è chiamare lo Spirito Santo, l'operare dello Spirito Santo, una cosa impura. Cioè, non si può mai essere perdonati per questo, disse Gesù. Ora, avete notato? Gesù non fece mai questo a un gentile, né in presenza di un gentile, perché lui proibì ai suoi discepoli di andare dai gentili. E quando la donna sirofenice gli disse, vieni, abbi pietà di mia figlia, lei disse, io sono solo... Non è onesto che io prenda il pane dei figlioli e lo getti ai cani? E lei disse, sì, Signore, è vero, lo so, ma i cani mangiano le briciole. Lui disse, c'è grande fede, se lo hai creduto in questo modo, vai e trovalo allo stesso modo. Questo è tutto quello che le disse, nessuna visione per lei, lasciò che lo facesse la sua stessa fede. Vedete? Ora, egli fece così e proibì ai suoi discepoli di farlo. Ora, sappiamo che ci sono solo tre nazionalità di persone o razze, cioè il popolo di Cam, di Sem e di Jafet, che sono i giudei, i gentili e i samaritani, per cui un samaritano è mezzo giudeo e gentile. Notate Pietro con le chiavi del regno, lo aprì ai giudei a Pentecoste, scese attraverso Samaria fino alla casa di Cornelio, non fu mai più usato. Ecco le tre razze del mondo. Ora, egli, nel suo giorno, egli è venuto ai suoi e i suoi non lo hanno ricevuto. Ora, a quelli che si presero gioco di lui e dissero che lui era Beelzebub, un diavolo, una telepatia o un indovino o qualche spirito maligno, lui disse, io vi perdonerò per questo. Allora mai lo Spirito Santo non era ancora stato riversato sulla nazione. Disse, io vi perdonerò, ma quando lo Spirito Santo verrà, non una parola contro di esso o non sarà mai perdonata. E ora, notate, un giorno egli andò per la via della Samaria e quando lo fece, ebbe bisogno, andò da quella parte e mandò i suoi discepoli in città a comprare del cibo. E c'è un posticino là, un pozzo fuori città, un po' panoramico, e dove c'è la pompa pubblica, dove vanno a prendersi l'acqua. E c'è un argano che passa sopra la pompa e le signore vanno là fuori con le brocche che hanno i ganci. Vanno vicino, le calano nel pozzo e prendono l'acqua e la portano su e se la mettono sulla testa e una su ogni anca e camminano proprio parlando. Vanno avanti. Gesù stava aspettandola che i suoi discepoli tornassero e mentre aspettava, diciamo che lei era una bella donna, una donna molto bella, venne là fuori camminando, era una samaritana e cominciò a calare il vaso nel pozzo per prendere dell'acqua e sentì qualcuno disse, donna, portami da bere. E lei si guardò intorno e là si trovava seduto un giudeo. Lei disse, beh, non abbiamo nessun rapporto tra di noi. Tu sei un giudeo e io sono una samaritana, una donna di Samaria. In altre parole, avevano una segregazione, differenze razziali. Ma lui le fece sapere che non c'è differenza. Disse, se tu sapessi con chi stessi parlando, mi chiederesti tu da bere e io ti porterei acqua che non vieni qui ad attingere, cioè ti darei acqua. Ora, ascoltate, quello era Gesù ieri. Ora, lui è dalla Samaritana, giudei e samaritani che erano i reietti, i fuori stirpe. E ora, guardate di nuovo. E lei disse, vuoi dire che tu sei maggiore di nostro padre, Giacobbe? Lui scavò il pozzo. Vedete, anche loro rivendicavano Dio. Lui scavò il pozzo, i suoi figli ne hanno bevuto e il suo bestiame. E qui tu dici di avere acqua che non... Dici di essere maggiore di lui? E la conversazione andò avanti. Cosa stava facendo lui? Contattare lo spirito di lei, vedete. E quando trovò qual era il suo problema... Trovò il suo problema e disse, donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho alcun marito. Lui disse, proprio così, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Hai detto la verità. Ora, cosa disse lei? Di, sei un indovino? È una telepatia mentale? Sei Belzebù? No, signore! Lei sapeva di Dio più di quanto ne sappia la metà dei predicatori negli Stati Uniti. Lei, che era una prostituta, disse, signore, vedo che tu sei profeta. Ora, se scorrerete quel riferimento, va indietro a quel profeta, quello di cui parlò Mosè. Io vedo che tu sei profeta, lo sappiamo noi samaritani. Ora, guardate come gli era stato insegnato, vedete? Sappiamo che quando il Messia viene, lui ci annuncerà queste cose. Ma chi sei tu? Cosa doveva essere quello? Il segno del Messia. Lo era per i giudei e lo era per i samaritani. I gentili erano pagani, non sapevano niente di un Messia, adoravano idoli, dei del sole e di tutto. Quella era la nostra categoria. Vedete? E disse, sappiamo che quando il Messia viene, ecco perché lui dovette dichiararlo. Avevano sentito parlare di lui. Sappiamo che quando egli viene ci annuncerà queste cose. Ma chi sei tu? Lui disse, io son desso che ti parla. E lei corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui lo stesso Messia? Se è così che si fece conoscere da Israele che lo aspettava, anche dai samaritani che aspettavano che venisse. Che dire dei gentili oggi che aspettano che lui venga? Se lui agì così e non può cambiare essendo Dio, se quello fu il segno che mostrò a loro in quanto a far di sé il Messia, i veri giudei ci credettero. Oh, il grande puritano non ci credette, non ci credeva dall'inizio, benché fosse un uomo santo e immacolato, era un grand'uomo. Ma i teologi, oggi non ne abbiamo come quelli. Dovevano persino venire tramite una certa generazione, i Leviti, prima che potesse essere un sacerdote. Il padre del padre del padre del padre di suo padre era sacerdote e doveva venire da quella stirpe santa, senza macchia. Quello non ha niente a che fare con ciò. Si potrebbe non dire mai una bugia e vivere proprio così fedeli e andare in chiesa ogni sera ed essere così riverenti e pagare le decime e fare tutto e inginocchiarsi all'altare e adorare e andare all'inferno come un balestruccio al suo nido. È quello che dice la scrittura, è quello che fece Caino. Ma dove ci sta portando la nostra sedicente religione in ogni caso? Ci sta allontanando da Dio. Certamente è così. Ora notate il giudeo, il vero giudeo ci credette. Appena vide compiere quel segno disse, ecco il Messia, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù disse, perché credi quando ti ho detto che eri sotto l'albero prima che tu venissi? Credi, tu vedrai cose maggiori di questa. E la donna al pozzo disse, sappiamo che il Messia farà queste cose perché stiamo aspettando che questo avvenga. Ma chi sei tu? Sei un profeta. Lui disse, io sono il Messia. Lei venne e disse agli uomini, ora voi mi avete insegnato che il Messia avrebbe fatto queste cose. Ora c'è un uomo lì fuori che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il Messia? Ora, se egli deve agire nello stesso... Ora, ricordate, non fu mai compiuto davanti a un gentile. Abbiamo avuto 2000 anni di penombra e di poca luce, unendoci alla Chiesa. Ma egli sarebbe ingiusto e mostrerebbe parzialità se non si dichiarasse il Cristo risorto dopo 2000 anni. E non perché abbiamo grandi chiese, non è quello il segno, perché abbiamo attraversato la nazione, Billy Graham, ora Roberts e tutti noi, e abbiamo avuto grande adesione in chiesa, non è quello il segno, non è affatto un segno, non è quello che egli fece, dire, guardate qui, attirerò una folla più grande di quella che ha attirato John. Quello non era un segno? Ma il segno del Messia era quello di cui sto parlando qui, che lui fece. Se lo fece davanti a quella generazione di giudei che furono tagliati fuori e di quei sangue misti che lo stavano aspettando, lui deve fare la stessa cosa davanti a questa generazione di gentili. O lui sbagliò quando agì nel passato in quel modo? Se ci lascia entrare con tutta la nostra teologia e cose del genere e non si dichiara come fece con loro prima della loro distruzione, e questo è il grande segno per dimostrare che il tempo è vicino, era vicino per i giudei. E ogni insegnante della Bibbia sa che la dispensazione dei gentili è alla fine e che egli si deve rivolgere di nuovo ai giudei. E Dio ha indurito il cuore di Hitler, Mussolini, tutti quei dittatori e la Russia, e ha riportato quei giudei in Palestina dove sono tenuti a starci. Ho un filmato 3 minuti prima di mezzanotte, secondo la scienza, e quegli ebrei che arrivano portando sulla schiena i loro cari, vecchi, storpi, lo si vede sulla rivista Look, Life, che scendono dall'Iran, e quei luoghi che portano quei vecchi ebrei. E un mio amico è andato da loro, ha ripreso tutto a colori con una Kodak Chrome. Ha detto, tornate in patria per morire? Hanno detto, no, torniamo per vedere il Messia. Non torniamo per morire, torniamo per vedere il Messia. Gesù disse, quando il fico va a mettere i suoi germogli, questa generazione, 40 anni, non cesserà finché tutte queste cose non siano avvenute. L'avete afferrato? Cosa sta succedendo? L'ultima chiamata per i gentili. Le nazioni sono pronte per essere polverizzate in qualsiasi momento. E a pensarci, prima che questo possa accadere, la Chiesa va prima a casa. E se noi potremmo essere annientati prima del mattino e il giudizio, che dire dell'andata a casa della Chiesa? Potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Certamente! Oh, svegliatevi, gente! Scuotete la vostra anima spirituale dentro di voi, leggendo la parola. Siamo alla fine. Il tempo è vicino. Abbiamo avuto teologia, abbiamo avuto l'epoca della Chiesa, ma questo è il tempo. E ora l'ultimo segno per i giudei fu cosa? L'apparizione del Signore Gesù. L'ultimo segno per i gentili è Lui che ritorna nella sua Chiesa, nello Spirito dello Spirito Santo, facendo le stesse cose che fece allora, per dichiararsi lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardate fuori e si può leggere il giornale e vedere la scritta nei cieli. Vedete, siamo destinati ad essere condannati. Non c'è altra via di scampo per noi. Se Dio lascia che questa nazione se la cavi con i peccati che sta facendo, sarà obbligato, come Dio giusto, a far risorgere Sodoma e Gomorra e a scusarsi per averle bruciate. Loro facevano gli stessi peccati che stiamo facendo noi. Dio ama il peccatore, ma odia il peccato. E Lui è giusto e ciò deve essere giudicato. E quello che sta facendo, suo figlio si sta muovendo oggi per il paese, sotto forma dello Spirito Santo. E la Chiesa lo ha disprezzato, allontanandosene, deridendolo in modo che possa proprio inviare il giudizio. Quello che ha promesso che avrebbe fatto. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello stesso Signore Gesù che si dichiarò allora, ha promesso, profetizzato, detto che tutte queste cose avrebbero avuto luogo. Ed eccole qui. Cosa faremo al riguardo? Accettiamolo, amico. Crediamolo. Qui c'è una piccola foto, qui. Qualcuno mi ha chiesto di quella luce. Ora, dimenticatevi di me. Io sono solo un uomo, vedete. Stiamo parlando della luce. È una colonna di fuoco. George Lacey, il capo dell'FBI, impronte digitali e documenti, l'ha esaminata e appesa laggiù a Washington D.C. nella Religious Hall of Art, l'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato. E in Svizzera, e in Germania, dove l'hanno scattata? Perché non si sparge? Perché questo non si sa? Non si può sapere. Non sanno mai queste cose finché non sono passate. Lui disse che lo fece di nasconderlo agli occhi dei savi e intendenti e di rivelarlo ai fanciulli che avrebbero appreso. Quanti sanno che Gesù disse questo? Ringraziamo Dio per questo. Voi cattolici non sapete mai chi era San Patrizio. Non era cattolico per cominciare. Lo sapete. Ma dopo che era morto da molto tempo avete riconosciuto che era un santo. Che dire di San Francesco d'Assisi, un predicatore itinerante con una Bibbia sotto il braccio, non l'avete riconosciuto allora. Che dire di Giovanna d'Arco, la Chiesa Cattolica la bruciò al rogo e lei che urlava misericordia, l'avete bruciata come una strega, una Beelzebub. Una donna ripiena di spirito, vedeva visioni, faceva segni e prodigi, e l'avete bruciata come una strega, come una Beelzebub. Ma circa 100 anni dopo avete capito che era una santa. Ovviamente avete fatto pentimento, avete dissotterrato il corpo di quei sacerdoti e li avete gettati nel fiume. Ora è stata canonizzata una santa. Dio manda sempre la sua misericordia, il suo segno, passa sopra gli occhi dei savi intendenti e rivela ai fanciulli, chiama la sua chiesa e la sigilla, ecco qui, egli è giusto, l'ha mandato, è obbligato alla sua parola. Guardate molti di quei giudei laggiù in quel giorno, Matteo 12, egli disse che molti di loro videro le cose che egli faceva, eppure non potevano credergli, perché il profeta disse Isaia, hanno occhi non possono vedere e orecchie non possono udire, accecati, i gentili sono accecati da credi e da denominazioni, non riescono a vedere il misterioso Gesù risorto che si muove nel suo spirito in mezzo alla sua chiesa e fa le cose che fa proprio qui al tempo della fine. Oh Dio, apri i nostri occhi, apri i nostri occhi, è la mia preghiera. Un'altra cosa che lui fece, prima che chiudiamo, un giorno stava passando per, non vide una visione. Stava passando tra una piccola folla di persone e tutti lo accarezzavano e gli stringevano le mani e tutto e così via. E una piccola donna disse in cuor suo, credo che egli sia un uomo santo, credo che sia il figlio di Dio. E io sono solo una piccola donna. E aveva una perdita di sangue durante il periodo della menopausa ed era da molti anni ce l'aveva e non erano riusciti a fermarla. I medici non potevano farci niente. E lei disse, se solo posso toccare la sua veste, credo che sarò sanata. E lei toccò la sua veste. Ora, la veste palestinese scende ampia, non si potrebbe toccarla. Il bordo, che è la sua parte bassa, scende molto ampio. E lei toccò il bordo di quella veste. Si era messa probabilmente sotto di lui e toccò il bordo. Lui camminò un po' e si girò. Disse, chi mi ha toccato? Quello era Gesù ieri. La Bibbia ha detto, egli è un sommo sacerdote stasera, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È vero? Lo stesso ieri, oggi e in eterno. La donna lo toccò. Lui disse, chi mi ha toccato? E Pietro, essendo, si sentiva grande perché era una specie di capo degli apostoli, disse, ora rimproverò il Signore Gesù. E disse, perché dici una cosa del genere? Beh, chi potrebbe dire chi ti ha toccato? Tutti ti stanno toccando. Gesù disse, ma mi sono indebolito, virtù è uscita da me. Oh, questo è il tocco che spero che voi, gente di New Haven, tocchiate. Sento di essermi indebolito. Virtù è uscita da me. Tutti rimasero fermi. Lui guardò tutto intorno al suo gruppetto di persone che si trovavano là, intorno a quei pescatori vicino al fiume. E guardò là nel mezzo e vide la piccola donna. Era dotato di un potere che poteva dire quale fosse fede vera. Parlò alla donna, le disse la sua condizione, disse: «La tua fede ti ha salvata». Quello era Gesù ieri. La Bibbia ha detto che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È un sommo sacerdote ebrei, il Nuovo Testamento, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Allora sei ancora il sommo sacerdote. Se lo toccaste, se voi seduti nell'auditorio dove siete ora dite: «Oh Dio, lascia che io ti tocchi, Gesù, ti credo», non emotivo, ma proprio toccarlo. Come agirebbe lui? Dovrebbe agire come agì allora, o non sarebbe lo stesso Gesù? Vedete? Dovrebbe rispondere, usare le labbra della sua Chiesa e dire la stessa cosa, perché noi siamo la i tralci, lui è la vite. Dovrebbe proprio rispondere e dire la stessa cosa che disse allora, o non sarebbe lo stesso Gesù, non sarebbe lo stesso sommo sacerdote, sarebbe un altro. Ma stasera io vivo. Oh, ne sono così felice, amico! È vivo! E in questo giorno in cui noi non abbiamo niente su cui appoggiarci, voi siete... siamo finiti. C'è solo una cosa che può reggere, è il regno di Dio. La nostra nazione è andata, è divorata fino all'osso dalle termiti. Sono stato sui luoghi dove i faraoni in Egitto hanno dovuto scavare 20 piedi per trovare i loro palazzi, e a Roma con i Cesari. E tutti i regni cedono, perché sta arrivando un regno che non può mai cedere, è il regno di Dio. Questi altri, tutti i mortali, cedono all'immortalità. Ma la grande nazione che abbiamo, eppure la Bibbia dice che ogni nazione sotto il sole è controllata dal diavolo. Lo disse Gesù. Tutte le nazioni sono controllate dal diavolo. Ecco perché noi combattiamo e ci comportiamo nel modo in cui facciamo. Satana disse: «Sono tutti miei», glieli mostrò, «ecco, te li darò tutti se mi adorerai». Gesù sapeva che li erediterà, disse: «Vattene indietro da me, Satana». Vedete, egli sapeva di esserne erede. E finché siamo, abbiamo un presidente meraviglioso. Ora, io non sono un politico, ma mi piace il signor Eisenhower e penso che sia un uomo meraviglioso. Ma se mettessimo un Dwight Eisenhower in ogni contea di questi Stati Uniti, essa continuerebbe proprio a trangugiare nel peccato. La Bibbia ha detto che l'avrebbe fatto. Eccovi qui, il tempo è qui. Amico, non molto tempo fa ho fatto un viaggio in Finlandia, subito dopo la seconda guerra mondiale. Ho visto quelle donne finlandesi di notte, tutte agganciate in imbracature che si trascinavano dietro un erpice, uomini, bambini piccoli che portavano una lanterna. Non si fermano di notte, continuano proprio ad andare. La guerra era finita, dovevano piantare il grano. Se non avessero messo il grano, non ci sarebbe stato raccolto l'anno dopo. Sarebbero tutti morti di fame. Piccoli che correvano con la lanterna ed erano così stanchi, e la mamma che tirava e sudava le spalle sfregate, e tutto il resto, ragazzine tutti, il papà venendo dietro gettando il grano così, grattavano in tutti i modi, grattavano la superficie per far entrare il grano, la neve sta arrivando, rimane a terra per tutto l'inverno, niente grano, niente vita. e fratello così è oggi nel regno di Dio. È più tardi di quanto si pensi. Non possiamo avere il tempo di fermarci per grandi risvegli. Dobbiamo grattare la superficie, far entrare il seme.